L'amore è come la musica. Mentre gli strumenti suonano, c'è una bella atmosfera. Ma se si fermano, tutto è morto. Così è anche con l'amore, senza i suoi frutti, è morta. In prima di Giovanni, il capitolo 4, versetto 8, leggiamo: chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. Certamente lo abbiamo sentito molte volte, però è bene sempre ripeterlo e ricordarlo. Siamo in grado di definire che cos'è l'amore? Se saremo in grado di definire che cos'è l'amore, allora saremo in grado di definire chi è Dio. Dal momento che leggiamo nella parola di Dio, Dio è amore. Se conosciamo in pratica l'amore, conosciamo come Dio. E nella nostra lingua, come quelle altre europee, noi usiamo una sola parola per definire l'amore, vero? Per significare nello stesso momento diversi sentimenti. Per esempio, se noi diciamo io amo la pizza, no? E anche se diciamo io amo mia moglie, usiamo la stessa parola. Però il problema è che sono due amori completamente diversi, l'uno dall'altro. Però usiamo la stessa parola. E invece nel contesto greco, amore ha cinque significati diversi. Ora, questi cinque, che certamente non li troviamo tutti nella Bibbia, abbiamo agape, fileo, telo, storge e eros. E le prime tre definizioni li troviamo nella Bibbia, ma non le ultime due. E io credo, in questo possiamo essere tutti d'accordo, che agape e fileo sono le più importanti, di cui anche li troviamo nella parola di Dio. Andiamo a vedere queste cinque definizioni di amore. Abbiamo il primo, che certamente lo abbiamo sentito chissà quante volte, agape, usato da Dio ed esprime un amore profondo e costante. E l'interesse, questo amore di Dio, è l'interesse di un Dio perfetto verso gli esseri umani imperfetti e indegni di essere amati. Allora, agape non è l'amore di affetto, ma piuttosto è una libera scelta di amare qualcuno indipendentemente della sua condizione. Perché se Dio ci avesse amato a condizione, allora credo che noi certamente non saremmo qui. Allora Dio ci ama indipendentemente dalla nostra condizione e dalle circostanze, naturalmente. L'amore agape non è basato su impulsi e tantomeno su sentimenti. Ora, questo amore agape cerca di fare del bene a tutti gli uomini. Allora, vale a dire, se Dio è amore e ci ama in un modo incondizionato, questo amore il Signore dice che lo ha messo nei nostri cuori, per cui il Signore vuole anche che noi amiamo come Lui ama in un modo incondizionato le altre persone. Leggiamo in Galati capitolo 6, versetto 10: mentre dunque abbiamo l'opportunità, facciamo del bene a tutti, e questo fare del bene a tutti esprime appunto questo genere di amore, perché l'amore cerca di fare del bene all'altro. Facciamo del bene a tutti, ma principalmente a coloro della famiglia della fede. Poi abbiamo la definizione fileo, e questo si riferisce principalmente di un amore nel Nuovo Testamento, ed è distinto da quello di agape, quanto principalmente significa affetto tenero. È un amore che ama teneramente. Chi possiamo amare teneramente? Penso in questo modo, Federica ama, non è qui, vero? È sopra. Ama il suo bambino teneramente, no? Però non possiamo amare tutti teneramente. Allora, vale a dire che esprime una relazione tra due persone che esprime questo genere di amore tenero. Questo amore trova il piacere nell'altra persona come una cosa comune e condivisa. Coinvolge il dare come il ricevere. È un amore dato per qualcosa che ritorna. Ed è dipendente certamente dai sentimenti. Ora, ripeto, una madre prova dei forti sentimenti per il proprio figlio o per i propri figli. Poi abbiamo l'altra definizione, telo, il desiderio di fare una cosa. Appare solo una volta nella Bibbia. Questa definizione telo la troviamo, per esempio, in Marco capitolo 12, versetto 38. E qui parla il Signore, dice: ed egli diceva loro nel suo insegnamento: guardatevi dagli scribi che amano. Allora, a questo punto troviamo la parola telo, che amano passeggiare in lunghe vesti ed essere salutati nelle piazze. Ora, è chiaro che nella lingua greca questa definizione telo descrive un amore più che altro negativo. Amano per esempio essere visti, amano per esempio essere lodati, essere innalzati. Però certamente non ha niente a che vedere con l'amore agape e tantomeno con l'amore fileo. Poi abbiamo un'altra definizione, quella storge, e questo genere di amore non appare per niente nella Bibbia. Ed è un amore d'appartenenza che normalmente descrive, diciamo, più che altro l'amore che io posso avere verso un'altra persona. È un affetto naturale, un costante sentimento pacifico che si riposa su qualcuno che ti sta vicino. E poi abbiamo la definizione eros, che già la parola descrive chiaramente, è un amore sensuale, un amore fisico. Bene, Dio stesso ci dà la definizione cosa significa veramente amare con l'amore agape. E vorrei insieme a voi trattare prima di Corinzi 13, leggiamo dai versetti 4 in poi. Allora dice: l'amore è paziente, è benevolo, l'amore non invidia, l'amore non si vanta, non si gonfia, non si comporta in modo sconveniente, non cerca il proprio interesse, non si inasprisce, non addebita il male, non gode dell'ingiustizia, ma gioisce con la verità. Soffre ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa e sopporta ogni cosa. La prima definizione vediamo qui nel nostro testo, che dice: l'amore è paziente. E forse l'abbiamo sentito chissà quante volte, però credo che sia sempre importante ricordarci, perché sono convinto che noi la Bibbia non la leggiamo una volta sola, ma ripetutamente, e ci ricordiamo ogni volta il suo significato. Dice: l'amore è paziente, non si perde di coraggio, non si stanca, si impegna per il bene dell'altro giorno dopo giorno, anno dopo anno. E la parola usata qui descrive uno che subisce molto, ma continua ad amare colui dal quale subisce la sofferenza. E noi sappiamo che ci sono delle circostanze in cui magari altri possono veramente portarci al limite della sopportazione, dove perdiamo a volte anche la pazienza. Invece l'amore è paziente. Io credo che ogni madre ha una grande pazienza per i propri figli, vero? Anche se a volte i nostri figli ci portano ai nostri limiti e a volte ci fanno anche soffrire, vero? Ci fanno. Ora vedo che ci sono anche dei ragazzi qui che stanno ascoltando, e certamente il vero amore sopporta. Il vero amore è paziente, dice la parola di Dio. E se pensiamo all'amore che Dio ha per te e per me, allora possiamo riconoscere quanta pazienza Dio ha con te e con me. Se noi abbiamo una tale pazienza con i nostri figli che amiamo, quanto più il nostro Padre Celeste. E non dobbiamo mai dimenticare che Dio non è solo il nostro Creatore, il nostro Dio, ma è diventato anche il nostro Padre, per cui il Signore ha pazienza. E quello che il Signore vuole è che se Lui ha pazienza con noi, e a volte veramente possiamo portare delle persone a certi limiti, se il Signore ha pazienza, il Signore dice anche a noi: abbiate voi pazienza con quelli che vi fanno soffrire. Questa parola descrive uno che, pur soffrendo a causa dei sbagli commessi da un altro nei suoi riguardi, continua ad avere bontà, affetto, benevolenza ed impegno nei confronti di quella persona. Esercita in un certo senso sopportazione ed è sempre pronto a perdonare e non si arrabbia con facilità. Vi leggo un versetto in prima di Pietro, capitolo 2, versetto 23. Capitolo 2, versetto 23. E qui ci parla del Signore. Oltraggiato non rendeva gli oltraggi, soffrendo non minacciava, ma si rimetteva a colui che giudica giustamente. Egli ha portato i nostri peccati nel suo corpo. E qui vediamo che il Signore veramente con la sua pazienza è arrivato a sopportare la croce. Poi abbiamo un'altra definizione, dice in prima di Corinzi 13, versetto 4, l'amore è paziente, dice: l'amore è benevolo, Questa parola descrive una gentilezza, una tenerezza, il contrario dell'essere brusco o severo. Ogni tanto mia moglie mi becca al telefono, quando sto telefonando magari con qualche ufficio, e sapete, a volte bisogna avere con certe persone molta pazienza, e a volte la pazienza la perdi, e poi in base a come ti rispondono al telefono diventi brusco, severo. Solamente che poi mia moglie me lo fa ricordare e mi dice: ma ti rendi conto che sei stato brutto al telefono? E dopo, certamente, riflettendo, devo chiedere perdono. Certamente questo non è un comportamento d'amore, uguale come l'altro si comporta dall'altra linea. Il fatto è che se siamo figli di Dio ci dobbiamo anche comportare da figli di Dio. Essere benigno significa, fra l'altro, non fare il male. L'amore non fa del male, nonostante come l'altra persona magari si possa comportare. L'amore è gentile con tutti gli uomini, affabile e non maleducato, ma approfitta anche delle opportunità per fare del bene, non solo, ma le ricerca anche. È generoso, fa del bene a tutti, anche ai suoi nemici e specialmente a quelli della casa di Dio. Se Dio è buono con noi, e lo è su tutti gli effetti, come possiamo assomigliare a Cristo e nello stesso momento a riconoscersi che siamo figli di Dio se non avendo lo stesso comportamento di Dio? Dio è buono. E nello stesso momento Dio richiede da noi che altrettanto noi siamo buoni. Ma Dio è buono con i buoni? O Dio è anche buono con quelli che in verità non se lo meritano? E qui sorge un po' il problema, che noi siamo buoni con i buoni, però con quelli che magari si comportano diversamente, allora mostriamo la nostra severità, mostriamo i denti, mostriamo anche di dire: tu con me non ti comporti così. L'amore non invidia. L'invidia ti fa stare molto male quando un altro sta bene. Invidia è il risultato di volere male verso gli altri. L'invidia porta alla competizione con altre persone, perché l'invidia nasce nel momento che ci stiamo misurando e ci mettiamo a competizione con gli altri, quello che è e quello che hanno. E questo sembra essere stato un problema particolare in questa chiesa di Corinto. Quelli che pensavano di avere dei doni minori, tra virgolette, invidiavano quelli che avevano dei doni maggiori, e subentravano una certa competizione e anche nello stesso momento una certa invidia. Quando Paolo spiega benissimo e dice che è lo Spirito Santo a donare come a egli piace. Noi non possiamo scegliere di avere questo dono o di essere così, perché se il Signore ci ha creati così, e c'è stato un periodo che io avevo un po' la difficoltà di invidiare quelli alti. A un certo punto, però, riflettendo sul creatore, di dire: Signore, tu mi hai creato così e accetto e ti ringrazio. Spesso teniamo l'invidia nascosta nel cuore. Possiamo avere invidia perché gli altri o anche solo una persona in particolare ha qualcosa che noi non abbiamo. Un lavoro o una situazione di vita che sembra meno difficile della nostra, o perché possiede una casa che noi non abbiamo. Ma se c'è invidia, non c'è vero amore, questo è certo. Perché il vero amore caccia via l'invidia. L'invidia, miei cari, pensate che nella Chiesa non può sorgere, non può nascere anche in competizione con altri fratelli, con altri servizi. Io ho conosciuto anche delle chiese dove magari c'era una tale invidia per chi saliva sul pulpito, una cosa incredibile, ma vero. L'amore non invidia, piuttosto l'amore gioisce quando l'altro sta bene. Ed è una natura che noi non conosciamo. La nostra natura non accetta questo. Addirittura di gioire quando l'altro sta meglio di me. Infatti, nel vero amore, più gli altri sono benedetti, più io sto bene. Ed è una natura che noi non conosciamo. Possiamo solamente conoscere quando abbiamo conosciuto il vero amore, quello di Dio. Perciò chi ama veramente si impegna con grande fatica a promuovere il bene degli altri. L'amore non si mette in mostra. Oppure, come viene tradotto, non si vanta, l'amore non si vanta. Chi si vanta ha un comportamento che loda se stesso con una certa esagerazione. L'amore non si mette in mostra, non si vanta. Questo aspetto dell'amore descrive non tanto il fatto di avere orgoglio, ma la tendenza di fare le cose per essere notati dagli altri. E questo è un problema. Noi vogliamo essere notati dagli altri, chi sono e quello che faccio, anziché di essere lodato e riconosciuto dal nostro Padre Celeste che guarda nel segreto. Vedete? Abbiamo questo problema. Noi facciamo delle cose, però vogliamo essere visti, per essere lodati. Cerca di far notare agli altri quanto è bravo, quanto vale. E se dovesse fare qualche opera buona, il suo scopo non è di promuovere il bene degli altri, ma di cercare gloria per se stesso. Dove c'è questa tendenza, miei cari, non c'è posto per l'amore. Poi Paolo continua e dice: non si gonfia. E qui possiamo anche tradurre questa parola con superbia, arroganza. L'amore non si gonfia. Il mettersi in mostra descrive ciò che uno compie per essere visto dagli altri. Il gonfiarsi invece descrive quello che uno pensa di sé. Ha un concetto alto di se stesso. Il vero amore non si gonfia, non concentra i pensieri su se stesso, sui propri diritti, su quanto si merita. Piuttosto il vero amore compie o riempie i suoi pensieri con quello che porterà del bene agli altri e alla gloria di Dio. Sapete, ho notato una cosa. Noi detestiamo gli altri quando si gonfiano, però difficilmente riconosciamo noi stessi quando ci stiamo gonfiando. Ci dà fastidio vederlo negli altri, però abbiamo difficoltà di vederlo in noi stessi. Paolo continua e dice: l'amore non si comporta in modo sconveniente. L'amore è attento a come si comporta. Per esempio, se veramente ami, hai un rapporto corretto e dignitoso verso tutti, non verso alcune persone. E a volte noi abbiamo queste tendenze che magari con alcuni possiamo essere molto gentili, con altri che magari non hanno quel valore agli occhi nostri, ci comportiamo diversamente. E questo è comportarsi in un modo sconveniente. E invece il Signore vuole che ci comportiamo in un modo conveniente con tutti. Per esempio, se veramente ami, hai un rapporto corretto con tutti, verso coloro che sono sopra di te, ma anche con coloro che sono sotto di te. Questo lo possiamo vedere anche sul posto di lavoro. Come ci comportiamo noi con quelli che sono sul posto di lavoro sopra di noi? Dove abbiamo l'occasione, allora ne parliamo male. Ma possiamo anche parlare male di quelli che sono sotto di noi. Un comportamento decoroso è un comportamento corretto nei riguardi, per esempio, del coniuge, nei riguardi dei genitori, dei figli, della guida della Chiesa, degli altri membri della Chiesa. Un modo sconveniente può essere anche quando i nostri figli non hanno il rispetto dovuto verso i genitori, come anche al contrario, quando il genitore irrita i propri figli e prende un comportamento sconveniente. Questo amore dà molta attenzione e peso alle sue parole. Dice: l'amore non si comporta in un modo sconveniente, e che misura anche le parole. Dalla sua bocca non esce niente di sconveniente, di sporco, di corrotto o inutile. E nemmeno commette con azioni e gesti quello che è vergognoso e anche disprezzabile. Una persona che ama ha un comportamento decente in tutti i sensi. Non è una persona maleducata, irrispettosa, scortese oppure offensiva. Come ci comportiamo noi? Ci comportiamo con tutte le persone uguali? O a volte magari scopriamo che ci troviamo allo stesso livello? Vale a dire che l'amore, consideriamo l'amore del nostro Signore. Il Signore si è comportato in un modo sconveniente? Mai, mai. E nemmeno davanti a coloro che lo disprezzavano, che lo sputavano, che lo odiavano. Addirittura il Signore si è comportato in un modo sempre decoroso con Giuda Iscariota, pur sapendo chi aveva davanti. E come ci comportiamo noi quando sappiamo magari che ci sono delle persone che in verità ci vogliono fare del male, che ci invidiano, che non cercano il nostro bene? Aspettiamo l'occasione giusta per vendicarci. E ci sono tanti modi per vendicarci, miei cari, tanti modi. Paolo continua e dice: non cerca il proprio interesse. L'amore non cerca le cose proprie. Questo è totalmente il contrario di quella che è la nostra tendenza naturale e di quello che ormai la nostra società cerca, il proprio interesse. Sto bene io, stanno bene tutti. È molto dispiacente se questo lo ritroviamo anche nella Chiesa, che alla fine diciamo sì, siamo fratelli in Cristo, però poi ognuno pensa per i fatti suoi. Il vero amore non cerca il proprio interesse. L'amore non vive per se stesso. Chiaramente questo non significa che uno non può pensare a se stesso in alcun modo. Non mi capite male, però se io penso solo a me stesso e mi dimentico degli altri, allora non c'è in te l'amore di Dio. Il vero amore ha veramente a cuore il bene degli altri, indipendentemente. Ora, se l'altro mi sta facendo del bene oppure no, si impegna a cercare il loro bene. Per esempio, la Bibbia insegna che ogni credente ha dei doni spirituali e tutti i doni servono per l'edificazione dei credenti. Allora uno è impegnato nello stesso momento a chiedersi: Signore, con il dono che tu mi hai donato, in che modo posso fare del bene ai miei fratelli? E questa deve essere una preghiera. Ma non è una preghiera volontaria, è una preghiera di dovere, perché il Signore non ci ha dato dei doni per metterli sotto terra, ma per metterli a disposizione del corpo di Cristo, dei miei fratelli. In Filippesi capitolo 2, versetto 4, Filippesi 2, versetto 4 dice: cercando ciascuno non il proprio interesse, ma quello degli altri. Filippesi capitolo 2, versetto 4. Cercando ciascuno non il proprio interesse, ma anche quello degli altri. Cioè, è chiaro che io cerco anche i miei interessi, ma non solo i miei interessi, anche quelli degli altri. Poi Paolo passa a un'altra definizione e dice: l'amore non si inasprisce, non si irrita. L'amore agape non si arrabbia facilmente e perde la pazienza. Questo genere di amore non perde mai il controllo e la calma. L'ira incontrollata non è nel vocabolario di Dio. L'amore agape non si offende facilmente, non è facilmente provocato dalla collera. Ora, siamo degli esseri dove veramente in noi regna ancora l'orgoglio, purtroppo. E spesso tendiamo a inasprirci, a irritarci facilmente. Ora, se pensiamo all'amore del nostro Signore, quando Lui addirittura era lì e diceva: Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Riusciamo noi, in situazioni del genere, fare una tale preghiera, trasformare quell'orgoglio che ci spinge a irritarci, a trasformarla in una preghiera, a dire: Signore, perdonalo o perdonala. Paolo continua e dice: l'amore non addebita il male. O altri traducono: non sospetta il male. Infatti, in questo stavamo parlando in macchina con la sorella Pina, no? Proprio di questo argomento. L'amore non sospetta il male o non addebita il male. Non solo, ma il vero amore non tiene un elenco del male. E qui è veramente un problema. E io a volte mi chiedo se perdoniamo di cuore oppure perdoniamo in un modo superficiale, però nel profondo del mio cuore c'è un elenco delle cose che quella persona mi ha fatto. Il problema è che se noi abbiamo un tale elenco nel nostro cuore, il diavolo, ci presenta sempre questa lista. E sapete qual è la conseguenza? È che possiamo facilmente irritarci verso quella persona, non abbiamo il controllo dello Spirito Santo, che è pace, pazienza, benevolenza, e il diavolo ci porta a tal punto che ci fa stare male. Ogni volta che io mi ricordo del torto subito, sto male, quando dovrebbe essere perdonato, cancellato. Non si ricorda dei peccati e delle ingiustizie passate, quindi non può elencare una serie di veri o presunti peccati. Cosa ha fatto il Signore con i nostri peccati, miei cari? Cosa ha fatto? Non solo li ha cancellati, ma li ha gettati in fondo al mare, nel profondo del mare. Il Signore non è che si dimentica. Il Signore non può dimenticare, Lui è un essere perfetto. Noi cerchiamo di dimenticare i torti subiti, capite? Di dimenticarli. Basta però una piccola cosa che veniamo ricordati. Il Signore non dimentica, il Signore copre, cancella. Per il Signore non ci sono più. E altrettanto dice qui l'Apostolo Paolo: l'amore non addebita il male e tantomeno sospetta il male. Chi invece addebita il male sta mancando di vero amore. Agape non è, l'amore agape non è sospettoso, non ha malizia, ma passa sopra i difetti degli altri. Chi possiede questa grazia non pensa al male che gli altri gli hanno fatto, perché è una persona che perdona come Dio ha perdonato lui e non ci pensa più. Una volta perdonato, non medita più la vendetta, né addebita male verso l'uomo che gli ha fatto del male. Quando si addebita il male, miei cari, o si sospetta il male, succede che si tende a ricordare il male e a dimenticare il bene. Non so se avete fatto questa esperienza, almeno io l'ho fatta diverse volte. Tu puoi fare tante cose buone, ma veramente tante cose buone, verso una persona. Basta che ne sbagli una, le 99 vengono dimenticate e tu ti concentri a quell'unico torto che hai subito. È incredibile. E addirittura incominciamo a sospettare il male. Quando ci sono tanti motivi per cui sbagliare, noi sbagliamo continuamente, a volte sbagliamo anche involontariamente, però siamo così sospettosi, maliziosi, e aggiungo un altro particolare. L'italiano è conosciuto per essere sospettoso. Magari non ha nessun motivo di sospettare, eppure tende a sospettare. Quando magari qualcuno ti fa del bene, già c'è subito il pensiero di dire: a che scopo? Eh? A che scopo questo mi sta facendo del bene? Cosa vuole? È vero? Cosa vuole? Dove vuole arrivare? Quando in verità lo sta facendo volontariamente, così, senza nessun proposito. Il vero amore, dice qui l'Apostolo Paolo, non sospetta il male. Una persona che arriva ad avere un registro nella mente di presunti peccati che ha visto in un'altra persona, quella persona sta addebitando il male. Quella persona non ha vero amore ed è in pericolo spirituale, perché alla fine siamo sempre noi a pagarne le conseguenze nella nostra vita spirituale. Noi non cresciamo, non abbiamo la guida dello Spirito Santo. E poi Paolo dice: non gode dell'ingiustizia, ma gioisce con la verità. Il vero amore non si rallegra dell'ingiustizia. Non trova alcun piacere quando gli altri sbagliano o peccano. Quante volte magari, non l'abbiamo detto, ma forse pensato, bene gli sta. Se lo ha meritato, bene gli sta. Quando magari veniamo a sentire, no, che una tale persona o un tale fratello o sorella magari ha subito delle cose, ha fatto delle cose, e magari incominciamo a gioire nell'ingiustizia. Il vero amore non gode dell'ingiustizia. Anzi, è dispiaciuto verso quella persona. In Giacomo capitolo 5, versetto 19 e 20, dice: fratelli miei, se qualcuno tra di voi si svia dalla verità o uno lo riconduce indietro, costui sappia che chi avrà riportato indietro un peccatore dall'errore della sua via salverà l'anima del peccatore dalla morte e coprirà una gran quantità di peccati. Il vero amore non ha piacere nel peccato degli altri, ma gioisce quando gli uomini camminano nella verità. Si rallegra quando vede il Vangelo avanzare e porta il cambiamento nella vita di una persona. Poi dice: non gode dell'ingiustizia, ma gioisce con la verità. Dice poi: soffre ogni cosa. Soffre ogni cosa. Certamente soffrire non piace a nessuno, però qui sta anche a indicare soffre ogni cosa e per via del Vangelo, per via della verità, che sopporta ogni cosa, come Cristo ha sopportato per noi, che non eravamo degni. Soffre ogni cosa, crede ogni cosa. In Prima di Pietro, capitolo 4, versetto 8, leggiamo: avendo prima di tutto un intenso amore gli uni per gli altri, perché l'amore coprirà una moltitudine di peccati. E noi a volte soffriamo anche per i peccati degli altri. Però il vero amore va oltre. Dice: avendo prima di tutto un intenso amore gli uni per gli altri, perché l'amore coprirà una moltitudine di peccati. Crede ogni cosa. Crede ogni cosa che è da credere, naturalmente. Tutto quello che Dio dice nella sua parola, tutte le sue verità, tutte le sue promesse, e persino spera, quando umanamente parlando non c'è speranza, ma credendo sulla potenza, fedeltà e le perfezioni di Dio. Crede ogni cosa che è scritto nella parola di Dio. Non mette niente in dubbio. Il vero amore non crede solo in parte la parola di Dio, ma la crede tutta. Certo, egli non crede in ogni spirito, perché la parola di Dio ci invita a provare gli spiriti se sono da Dio, di provare ogni predicatore e insegnante se veramente è in accordo con la parola di Dio. Desidera vedere il meglio negli altri credenti quando sono sinceri e maturi. Crede ogni cosa vuol dire che vede il meglio anche negli altri. Ciò non significa che l'amore è credulone, ma che non pensa il peggio. Quando sentiamo qualcosa di negativo sul conto di altri o nutriamo qualche sospetto sulle motivazioni delle loro azioni, fermiamoci prima di giudicare le intenzioni come negative o sbagliate. Spera ogni cosa, anche quando tutte le speranze non sono più, egli spera contro speranza per trovare il bene che è da sperare. La fede e la speranza nel credo cristiano vanno sempre insieme. Spera ogni cosa, anche quando non c'è più niente da sperare. E spesso ci troviamo in certe situazioni, miei cari, dove non sappiamo più come andare avanti. Eppure l'amore spera ogni cosa. E sapete perché spera ogni cosa? Perché si basa sulle promesse del Signore. Il Signore ci ha promesso. Il Signore ci ha promesso di essere sempre con noi. E quante volte sento delle testimonianze che mi dicono: e veramente il Signore è intervenuto all'ultimo momento. Il Signore è intervenuto all'ultimo momento, perché il vero amore spera ogni cosa nell'intervento di Dio. L'amore sopporta ogni cosa. Il vero amore sopporta. E questo lo abbiamo detto anche una madre che sopporta veramente i propri figli. Per, per quanto possa dover subire gli altri, non si lascia spostare dalla fede e dalla bontà. E come ultimo dice: l'amore non viene mai meno. L'amore non viene mai meno. L'amore non perisce mai, non muore mai, non è mai impotente di fronte alle cose, non è mai inefficace. Leggiamo in Giovanni capitolo 13, versetto 34 e 35: vi do un nuovo comandamento, che vi amate gli uni gli altri come io vi ho amato. Anche voi amatevi gli uni gli altri. Da questo conosceranno tutti che siete i miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. Concludo con una storia vera. In un carcere, un detenuto, lui veniva visitato ogni giorno da un pastore, e ogni volta questo detenuto lo trattava malissimo, addirittura gli sputava. Una volta ha preso il recipiente dove c'era il mangiare e gliel'ha buttato in faccia. E ogni volta il pastore, come se niente fosse, se ne andava, e magari questo detenuto pensava: ora vediamo se domani ritorna. E lui ritornava. Per 17 anni il pastore andava a visitarlo. E un giorno ha ceduto questo detenuto. Dice: non so come hai potuto sopportarmi in tutti questi anni, che nonostante ciò ti ho dato motivo di odiarmi e di non venire più, sei venuto ugualmente. Dice: io voglio conoscere questo amore. Voglio conoscere questo amore. E gli ha parlato di Cristo e ha conosciuto Cristo. Capite quando Paolo dice: l'amore sopporta ogni cosa, non addebita il male, cerca il bene, e questo amore porterà i suoi frutti. Ora, potete voi immaginare quello che ha provato questo pastore, di dire: il Signore mi ha dato per 17 anni pazienza verso un uomo che è indegno di ricevere il tuo amore? È chiaro che questo pastore si è reso conto che è l'amore di Dio che lo spingeva. Ora, come sarà nella nostra vita quando noi affronteremo, dico, parlo io per primo, quando affronteremo i casi di ogni giorno? Affronteremo il marito, la moglie, i figli? Perché è facile adesso stare qui innanzitutto a parlare, ed è facile anche ascoltare. E non per caso l'apostolo Giacomo dice: miei cari, a che cosa serve ascoltare e non mettere in pratica? E ora il Signore ci metterà alla prova con delle nuove situazioni di ogni giorno, quando meno ce l'aspettiamo, sia nella famiglia, sia con i vicini di casa, sia sul posto di lavoro, sia con gli uffici, e ci sono tanti altri settori. A chi vogliamo assomigliare? Se veramente l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori non abbiamo giustificazione, miei cari, perché il Signore, questo è l'amore agape che ci spinge a comportarci in questo modo. Non siamo noi. La nostra natura cerca il proprio interesse e non quello dell'altro. La nostra natura è quella che tende a essere impaziente, è quella che tende, se tu mi fai del male, allora proverai adesso chi sono io. A chi vogliamo assomigliare? Ma se siamo veramente figli di Dio, non abbiamo delle scusanti. Se siamo nati di nuovo, se siamo nati di nuovo, e nascere di nuovo significa avere una nuova natura di Dio, e questa nuova natura di Dio consiste che il Signore ha messo il suo amore nel nostro cuore per comportarci come si comporta il nostro Signore. Che Dio ci benedica e ci aiuta, e sarà una sfida. Ora la domanda è: chi vincerà questa sfida? La carne o lo spirito che domina la nostra vita? Amen.